Gracias, bye. Un volontario che possa leggere i primi tre versetti, Romani 4, in un bel italiano, ad alta voce. Primi tre versetti.
Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia.
Va bene, grazie. Fratello Malcolm mi ha detto che voi adesso leggete Romani 4, certo che non possiamo parlare di tutto il capitolo, e così ho deciso di toccare soltanto i primi tre versetti, perché sono importanti, perché parlare di queste cose non è facile e anche non abbiamo il tempo sufficiente per poter capire argomento di giustizia, bisogna avere 9 vite, e invece noi abbiamo una sola, perché si tratta delle cose di Dio, e delle cose di Dio non possiamo mai arrivare fino al fondo, così ci dobbiamo sempre accontentare con poche parole. Bene? Che diremo dunque? No? Diremo che all'inizio di questa storia troviamo Abramo. Perché Abramo? All'inizio di storia della fede e giustizia. Abbiamo mai pensato perché Abramo? E perché quando si parla di fede e di giustizia, lui è sempre il numero uno. Questo non è un caso, non è sì, un caso si dice, per caso, sì. Per questo c'è un motivo. Noi sappiamo che Abramo, Sheiko Abramo, è in certo senso fondatore della fede, non dico religione, fede monoteistica. Ecco, per questo lui è l'uomo più grande della storia della fede, non della storia umana, ma certo è una delle poche colonne, si dice colonna?
Sì. Sì.
Su quali esiste la fede come tale. Abramo fu chiamato da Dio. Quando era che cosa? Pagano. La chiamata diceva che deve lasciare il suo paese e andare via in un altro paese sconosciuto. Poi dopo si diceva che è un paese dove scorre miele, latte, eccetera, eccetera. E noi sempre pensavamo che questo significa un paese ricco, è vero? Ma no! Latte e miele è il cibo di eremiti, si dice? Eremiti. Ah, bravo, vedi, non sapevo nemmeno. Mamma! Eremiti, quelli che vivono nella... deserto non significa soltanto la sabbia, ma un environment,
ambiente
dove scarseggia tutto, ecco, e questo anche ha un motivo, anche questo è importante, perché dopo tutto penso, o forse anche all'inizio, penso che Abramo sarebbe più contento se il Signore avrebbe detto: senti, vai nei monti di Libano, che ci sono dei cedri, no? Che ci sono dei valli, delle valli, montagne, erba, come le nostre Alpi qua. Esiste qualcosa più bello di questo, no? E a Saurus apre magari una macelleria e una prosciutteria e rimani lì, no? Invece il Signore ha detto: in un paese sconosciuto, e Abramo seguì il Signore. E voi sapete, avete letto tante volte, avete visto anche le mappe, probabilmente, di suo viaggio, e dove si è trovato, nella Palestina di oggi, più o meno. Non si diceva Palestina, si dicevano altri, cioè aveva altri nomi, ma qui dove oggi c'è Israele, più o meno questa terra. In questa terra nuova, perché sapete, lui si è trasferito da un paese ricco, no? E scorrevano quanti fiumi? Due o tre, e uno sottoterra addirittura, no? Era tutto, quella sottoterra esiste ancora, era tutto in verde, cioè erba, cioè cibo in abbondanza, cioè bestie, tutto, c'era tutto, come nella Valpadana di oggi, quasi Italia Nord, no? Invece lui ha dovuto lasciare tutto e viaggiare un po' alla volta, no? Con la famiglia, con le greggi. Non volevo dire egregi, ma non è uguale. Va bene, egregi, va bene. E così si fermava un po' qua, un po' là. E mentre lui viaggiava, mentre lui stesso cresceva come uomo, no? Crescita, diciamo, personale, no? Quando entrò in questa terra promessa e trovò che c'è poco miele e poco latte, e che quello è il cibo dei eremiti, non è il cibo dei ricchi, che questa terra è più o meno come il nostro Carso, più o meno, che ogni tanto c'è un cespuglio, non i cedri di Libano, ogni tanto un cespuglio. Proprio oggi ho visto un paio di foto di quella terra, moderne, in colori. Ogni tanto c'è un cespuglio, un albero, una montagna di pietra, perché ogni campo si deve pulire, cioè mettere via tutta la pietra, se vuoi arare, si dice? No? Se vuoi produrre qualcosa devi pulire quella terra in una terra simile, sono nato io e so come si fa. E scarseggia di tutto. Tutto c'è poco, poco di tutto. Non abbondanza di tutto. E nel deserto, dove non c'è un vero bosco, non c'è un vero sorgente di isonzo, siete stati mai? Una bellezza, è vero? Loro sorgenti sono più o meno le pozzanghere, no? Niente di speciale, ogni tanto qualche oasi, ma con acqua che noi forse non vorremmo bere. Così non, nella mente, questo sono cose che man mano arrivano a capire quelli che studiano il monoteismo. Man mano maturava un pensiero, o se vogliamo una rivelazione che veniva da Dio, che Dio è uno solo. Lì nella Babilonia, da dove lui proveniva, nel Iraq di oggi, proprio in suo paese, c'era posto per tanta gente, cibo per tutti e anche spazio per tanti dei. Invece qui, poco cibo, tutto scarseggia e non c'è spazio per Dio più di uno. Questo era il motivo principale perché il Signore ha portato Abramo dalla ricchezza quasi alla povertà. Poi vi spiego perché. Perché nella ricchezza, questo possiamo vedere anche oggi nella nostra società occidentale, si dice, no? Noi crediamo di avere un Dio solo, è vero, però non è vero, no? Abbiamo creato un sacco di dei, quali non chiamiamo dei perché sappiamo che non sono, però serviamo a questi dei come se fossero dei. Va bene così? Italiano? Devi dire a mia mamma come sono bravo. Non voglio nemmeno nominare, basta televisione e signorine che ballano, cantano, non cantano, non è vero, è vero. Dimostrano tutto, va bene. No? Lasciamo stare, no? C'è i marziani, no? I marziani, banconote verdi. Sapete che sono? Adesso va bene, in Europa no, la nostra valuta è più forte adesso, meno male, no? Ma come dollaro era Dio per tutto il mondo, adesso euro sta provando di diventare Dio per tutto il mondo, ma non riusciamo, vediamo la Grecia e si vede che sono pagani ancora, no? E non riusciamo, va bene. Invece, vivendo in un posto dove scarseggia tutto, nella mente umana non c'è posto per due dei. E così voi sapete che il Signore ammaestrava Abramo tutta la vita di Abramo, tutta la vita. In tutta la vita lui era molto molto lento ad imparare e ho consumato tutta la vita per fare un passo avanti, un passo alla volta, per poter capire e poi questa immagine, questa certezza che Dio è uno cresceva sempre di più. Nei tempi antichi non si parla mai di ateismo, interessante, ateismo è nostra invenzione, no? In tempi antichi tutti credevano in Dio, cioè ancora di più, in dei, 1.300.000.000 addirittura qualcuno, ancora oggi, no? Una religione in India che non so più qual è, una delle più grandi in India. 300.000.000 dei, va bene. Così man mano, in Abramo, in suo ambiente, Dio ha potuto, un po' alla volta, insegnarlo che Dio può essere solo uno. E questo lui ha insegnato i suoi figli. E i loro figli hanno continuato. E così fra una generazione all'altra generazione, tramite
passaparola,
giusto così. Però non solo, anche le feste, no? Le feste che facevano, che sono i giorni di ricordo, che il Signore ci ha fatto questa grazia, rallegriamoci, il Signore ci ha fatto questa grazia, siamo felici, eccetera, eccetera. Tramite tutti questi eventi loro imparavano e conservavano l'idea di un Dio solo. La conseguenza di questo fatto nasce la fede personale, quello che noi oggi diciamo la relazione, è così? Relazione personale con Dio. Lì nasce la relazione personale con Dio. Perché quando i dei sono due o tre o una moltitudine, come sapete dalla storia, dai miti greci, romani, quelli che sono più nuovi, e poi quelli antichi se qualcuno conosce, due o tre dei non hanno il tempo per stare insieme con noi. Perché loro combattono, loro litigano, loro fanno delle guerre, uno gli ruba i figli, se ne mangia tutti, quello là gli ruba la moglie, eccetera. Sapete queste stupide storie di dei, no? E certo, non hanno il tempo per noi. E l'uomo si sente perduto, no? Oggi da questo è rimasto cosiddetto deismo. Sapete che cosa significa deismo? Sì, Dio ha creato il mondo e poi ci ha lasciato. E se n'è andato via e non si preoccupa più di noi. E non c'è speranza, così non tornerà mai più a vederci e chiedere come stiamo. Questa è una forma di credo, di fede. Ma non è così. Quando Dio stesso, man mano, ha rivelato se stesso come Dio uno, dunque comincia, qui nasce la possibilità di avere comunione con Dio. Perché Dio non è occupato con niente. Dio non cambia, da allora sappiamo che non cambia, non cambia la mente, no? Se qualcosa decide, decide, se promette, è promesso per sempre e viene fatto, no? E qui comincia la fede personale, il rapporto personale con Dio. Oggi noi andiamo a molto più avanti e diciamo il rapporto personale con Gesù, che era uno di noi ed era anche Dio. Bene? Fino a qui ci siamo capiti. Dunque, con la fede in un unico Dio, con monoteismo, comincia anche la speranza, perché prima la speranza non c'era. Noi a volte ci domandiamo, ma come mai nell'Antico Testamento si parla così poco della vita dopo la vita? È vero? Non c'è niente, c'è un'idea di un abisso dove si vive come le ombre, più o meno tutti tristi, vuoti, dove Dio non c'è, dove non c'è niente, non c'è la gioia, non c'è la luce, non c'è senso, c'è soltanto la disperazione. Questa è la conseguenza del politeismo, molti dei. Invece quando noi stiamo davanti un solo Dio, che ha tutta l'eternità per stare con noi, non con noi generalmente, così diciamo sì, io sono con voi, ma sto a casa mia. No, sta personalmente con ognuno di noi. È una cosa impossibile per noi. Invece, per Dio, nulla è impossibile. Così nasce la speranza, no? E passano secoli e secoli, e profeti profetizzano, arriva uno, profetizza, se ne va, c'è il profeta, sapete chi è il profeta? Elia, il più grande per israeliti, quando dici il profeta significa Elia, tutti gli altri hanno il nome, no? Eliseo, Samuele, Isaia. Elia non ha bisogno di essere nominato, si dice il profeta, perché era forte. Va bene. E Israele? Continuava ad esistere e anche crescere, nonostante le persecuzioni, guerre, schiavitù numero uno, che era Egitto, schiavitù numero due, il regno di Nord, no? Schiavitù numero tre, anche quelli dal sud, anche siciliani. Sì. Dopo 70 anni, sapete, no? Della schiavitù babilonica, si dice?
Babilonese.
Tornano disorientati. Tornano, però il loro ritorno è una rivoluzione. È una svolta, si dice, una svolta nella fede di Israele. Sappiamo che una parte del popolo è tornata, altri che si sono arricchiti erano ubbidienti a fratello Geremia, hanno comprato, hanno venduto, si sono arricchiti, sono rimasti là per evangelizzare, no? Eccetera. Una parte tornata con sacerdoti hanno preso una matita e un quaderno e hanno messo sulla carta tutti più e tutti meno, si dice così, più e minus, plus e minus, va bene, e hanno fatto il conto e hanno detto così: Signore ci ha rivelato se stessa, il Signore ci ha dato la legge tramite Mosè, troppo padre. Noi eravamo ubbidienti, poi non eravamo ubbidienti, poi abbiamo provato di essere ubbidienti, ma non abbiamo potuto, guai a noi, Paolo, no? Poi abbiamo fatto di tutto, comunque non siamo riusciti di accontentare Dio. Non è che lui è severo, tanto severo. Noi non riusciamo. Perché non riusciamo? Non siamo stati una bella testimonianza ai popoli d'intorno, tranne quella quando Mosè guidava il popolo. Sapete cosa dicevano i re, no? Il vostro Dio è sempre più forte. Noi mandiamo contro di voi il nostro Dio di montagna e il vostro Dio vince. Poi mandiamo contro di voi il nostro Dio delle valli e il vostro Dio vince. Era la loro testimonianza. Dunque c'è qualcosa, c'è un mistero. Perché accade tutto questo? E le cose che accadevano erano difficili. Sapete che cosa significa Srebrenica? Avete sentito questa strage? Questa è la più fresca in Bosnia, no? Quando due religioni monoteistiche si sono scontrate e una ha perso. 7.000 uomini, dicono 8.000, sono rimasti senza i baffi, no? E tutto il resto in pochi giorni. Israele ha vissuto centinaia di Srebrenice. Possiamo immaginare centinaia di Srebrenice durante la loro storia. E hanno detto: perché? E lì, quella volta, hanno aggiunto a Sacra Scrittura 10 capitoli. Primi 10 capitoli della Genesi. Prima quello non esisteva. Loro hanno capito, di nuovo, tramite lo Spirito Santo, perché altrimenti le cose di Dio non si capiscono, era il momento maturo e il popolo maturo sufficiente per poter capire che si tratta di peccato, che è qualcosa che supera la nostra immagine di non rispetto per la legge. Si tratta di qualcosa di molto più mortale. Si tratta infatti della morte vera e propria. Il stato di peccato, si dice così, condizione in cui l'uomo vive nel peccato, non è soltanto una trasgressione di qualche legge. Non è guidare cioè in rosso. Succede. A Sicilia ho visto nessuno non si ferma. E a Napoli quasi nessuno. Non si tratta di quello. Si tratta di essere morti. Spiritualmente morti. Significa che fra noi e Dio all'inizio c'era una corda, no? Un ombelico, diciamo, invisibile, e la vita di Dio scorreva direttamente nella tutta umanità. Però a causa di un qualcosa che poi noi simbolicamente diciamo, c'era la serpente, c'era Eva, c'era Matilde, eccetera, quella corda è stata tagliata. Tagliamo la linea qui per il corrente e rimaniamo nel buio. Così siamo rimasti nel buio. Dunque, i fratelli ci sono stati sempre. Spirito Santo ha dato sempre alla Chiesa pastori, che cosa ancora? Evangelisti, no? Anche dottori, apostoli, profeti. Questo non vale soltanto nel Nuovo Testamento. Sì, avevano altri nomi, ma comunque questi ministeri possiamo vedere in tutta storia della salvezza. C'erano i dottori, cosiddetti saggi, se volete, Salomone era uno di loro. Questi fratelli, io dico fratelli, uomini di Dio, hanno pensato nel timore di Dio, pregando, certo, non sappiamo quanto tempo e quante generazioni, però sono arrivati a conclusione che non basta essere ubbidienti alla legge, non basta, ma c'è bisogno di qualcosa di più. E il secondo Isaia, sapete che Isaia è stato scritto da quattro squadre, diciamo, non quattro uomini, ma quattro squadre, quattro scuole, una scuola di Isaia, no? Ma quello non importa, intanto non era un solo, era la scuola di Isaia. Dopo il ritorno dalla schiavitù babilonese, sempre di più era chiara questa idea che essere ubbidienti alla legge, anche se la ubbidiamo alla lettera, non basta. E dopo quel periodo Geremia, come primo, ha cominciato di parlare di Nuovo Testamento, una cosa nuova, e altri profeti man mano parlavano di Salvatore, della salvezza. Salvezza. Prima la salvezza viene compresa come salvezza dalle mani dei nemici, no? Invece, dopo questo periodo, man mano, piano piano, nasce questa idea che Israele ha bisogno di essere salvato da quel male che non è solo una trasgressione, ma quel male che non è meno di morte spirituale. E quando sei morto, non puoi essere ubbidiente, perché sei morto. Ma anche se tu fossi capace di essere ubbidiente alla legge, comunque non puoi risuscitare dalla morte da solo. Hai bisogno di qualcosa o di qualcuno più potente che ti prende e ti ispira la vita, la nuova vita. Così abbiamo passato un po' di storia. E torniamo a Abramo. Abramo è sempre all'inizio della fede e di giustizia. Però, dice Paolo, che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne, possiamo dire con le sue proprie forze, con il suo sua bravura, con la sua goodness, bontà. Poiché se Abramo fosse stato, se fosse stato giustificato per le opere, cioè con la sua potenza, egli avrebbe di che vantarsi, però non ha di che vantarsi, no? Avrebbe, se avrebbe potuto giustificarsi da solo per le sue stesse opere personali, però soltanto davanti uomini. Davanti Dio, dice Paolo, no. E questo è interessante. Noi abbiamo teologie di destra, di sinistra, di avanti, di indietro, abbiamo decine di migliaia di spiegazioni di questi versi, ma è tutto in vano. No. Perché parliamo delle cose di Dio. Invece era così. Infatti, che dice la scrittura, dice Paolo? La scrittura dice: Abramo credette a Dio e ciò, cioè il suo credo, la sua fede, gli fu messo in conto come giustizia. Ecco. Non era giusto, perché era un uomo morto, però ha creduto a un Dio, un solo Dio. E qui Abramo era tanto, tanto davanti di tutti gli altri popoli, perché lui sapeva che c'è un Dio solo. E quando hai davanti te un Dio solo, che non si preoccupa di guerre divine, di intrighi, eccetera, eccetera, a tutta eternità soltanto per me. E così io posso credere in Lui, perché credere che cosa significa? Avere fiducia. Amen. Avere fiducia. Credere non è una cosa che tu come si dice, spremi dalla tua anima come il succo dall'arancia, no? No, più premi, più succo arriva fuori, è vero? Non è quello la fede. Sappiamo che in pratica così si crede, più o meno, no? Cerchiamo di credere, poi ci incoraggiano anche i nostri pastori a volte. La fede forte, la fede grande, la fede piccola, con la piccola non puoi arrivare nemmeno attraversare la strada, invece se hai una fede grande, sposti il tricorno, una delle vostre montagne in mare Adriatico, poi non so perché. A me non serve una montagna nel mare Adriatico, ho paura di tsunami, no? Lasciamo stare. Credere significa avere fiducia in Dio. E che cosa mi dà questa fiducia? Dio stesso. Come io arrivo a credere in Dio? E avere fiducia in Lui. Va bene, Dio mi può dire, è vero? Abbi fede, uomo di poca fede, no? E io da bravo di nuovo esprimo, e poi rimane una goccia sola nella mia arancia, non è rimasto più niente, però c'è un altro metodo molto buono. Osservazione. Osservare. E ricordare. A lunghi termini. Dopo 40 anni di viaggio, Abramo ha guardato indietro. E che cosa ha visto? Era un ricco. Un uomo ricco. Fra tanti ricchi di suo paese. Adesso era un sceicco che poteva dividere la terra promessa fra lui e il Lot, sì, è Lot, né? Anche in italiano. Aveva tanto che non poteva più contare, non sapeva che cosa ha. Ma da dove viene tutto questo? In questa terra scarsa, con tutti i nemici contro, con tutte le malattie, con una moglie, come si dice, che non può nascere?
Sterile.
Sterile, sì, sterile. E dopo tutto Dio gli dice: guarda che da te io farò una grande nazione. Osservando e ricordando. C'è un cantico in inglese, Count Your Blessings.
Conta le tue benedizioni.
Lo sai? Canterai un solo? Dopo ci canterà. Count Your Blessings. Contare le tue benedizioni. È qui che abbiamo bisogno noi di fermarci ogni tanto, ogni 10 anni, e fare una festa con amici, con tutta la comunità. E quello sarebbe la testimonianza. Quali sono le grazie che il Signore mi ha dato in questi ultimi 10 anni? Perché da oggi, da ieri a oggi, vedo, ma poco, poco. Però quando guardo 10 anni indietro, mamma mia, ci sono tante cose. Veramente ho bisogno di un quaderno per scrivere tutto, dimentico. E poi se metto in conto 20 anni, in questi 20 anni, fratello mi conosce, sa quante volte ero sulla orlo della vita, o anche della mente, a causa delle difficoltà, dolori che non finivano. Facevo esami dopo esami dopo esami, tutti questi esami moderni con tutti quegli apparecchi, con tutti quei fili sulla testa, nel stomaco, di qua, di là, non mi trovavano mai niente. Addirittura mi hanno detto: signore, lei non ha niente nella testa. E mi hanno consolato tantissimo. Questo quando ho cominciato a venire a Gorizia, ti ricordi? All'inizio di Gorizia. No. Perché c'è ancora oggi, perciò ho bisogno sempre di un autista con me. La vertigine è una cosa orribile. Ma 20 anni sono passati, il medico mi ha detto: non temere, signore, di questo non si muore. Mamma mia, che tristezza! Dunque devo vivere altri 30 anni con, scusate la parola, vomito, vertigino, non posso alzarmi, non posso andare in Winston Churchill, cioè il gabinetto, eccetera, eccetera, da solo. E invece non era così. Il medico ha detto: questo non guarisce. E non guarisce. La malattia è qui. Orecchio interno, no? Comunque sono stato in Sicilia, sono stato a Napoli, sono stato a Milano, chiese intorno a Milano quante volte, a Gorizia quasi regolarmente, qui Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, non so dove non ho predicato. In questi ultimi 20 anni che sono malato da morire, ho una malattia inguaribile, osservando il passato, che cosa ho imparato? Che Dio non mi ha lasciato mai, non mi ha tolto la malattia, però in qualche maniera, come si dice in italiano, tiriamo avanti, modestamente tiriamo avanti. Non so perché deve essere così. Chissà dove avrei finito io, in Arabia, non so, forse decapitato, tipo come sono, se fossi sano al 100%, chissà dove avrei finito. Il Signore forse ha voluto che io aspetti Dushan e voi, vi faccio questo... queste poche testimonianze. Dunque, dopo 80 anni di viaggio, Abramo si è accorto: ma quante volte il Signore mi ha salvato dai miei nemici, mi ha dato la vittoria. Ricordate la vittoria, la prima vittoria, quando hanno preso Lot e tutti gli altri, no? Ha dimostrato la forza. E dopo di lui i suoi figli. Poi la sua moglie sterile gli ha dato un figlio. Oh, la tristezza, Dio ha voluto quel figlio. E poi ha trovato il sostituto. Quella era un'altra svolta. Un quadro di Gesù, proprio quello, eccetera, eccetera. E durante tutta la storia di Abramo, i suoi figli, e dopo il popolo di Israele, per quello servono le feste di Israele. Ci sono quante? Più o meno 5 feste forti, lunghe, che loro festeggiano e si ricordano sempre. Ricordiamoci Egitto, quanto era bello uscire da Egitto. Ricordiamoci nostra uscita da Babilonia. Ricordiamoci questo e quello, e raccontiamo ai nostri figli, raccontiamo come abbiamo costruito il nostro primo re, quanto era grande, alto, bello. Poi arrivò quello con capelli rossi, piccolino, Davide, ma era il re di primo ordine. Poi c'erano i suoi figli, eccetera, eccetera. Poi abbiamo costruito la chiesa a Colugna. No, era in città, no? Quella piccola.
Sì, sì.
E dopo questa, che era a metà. E dopo questa grande, adesso chissà, forse stadio, non lo so, no? Una comunità vive dai ricordi e conta le benedizioni di Dio durante decenni, non giorni, decenni. Come io conosco questo ragazzo da 4 decenni e quanto abbiamo passato insieme. Abbiamo dormito in una casa da una famiglia che avevano 16 figli.
Oh, signore.
Erano 1,10 m e i loro letti erano 1,10 m. Va bene, io sono piccolino, mi sono arrangiato in qualche maniera, ho trovato la posizione per dormire. Invece Malcolm ha dormito così, perché se dormiva così... ginocchia e anche più era così, no? Allora stringendosi un po' e mettendosi in questa posizione così è riuscito un po' a dormire. Una delle nostre dei nostri ricordi, no? Dobbiamo festeggiare questo, no? Così impariamo, no? Quanto il Signore ci ha fatto del bene che abbiamo potuto anche dormire, no? Ecco, fratelli, rivelazione di Dio è una parte della storia. Poi la nostra gratitudine, che si ricorda i beni che Dio ci ha fatto. La storia, la nostra storia, storia di nostra comunità, storia di questa chiesa, ognuno che viene in chiesa, che arriva, vuole essere battezzato, dovrebbe conoscere la storia della chiesa, le debolezze e anche le vittorie. Vittorie prima, poi anche qualche debolezza. No? Conoscere la storia, voglio sapere con chi io unisco il resto della mia vita, è vero? E così, Signore, ha ammaestrato, insegnato le verità principali, le verità che significano la vita e morte, il suo popolo. Di nuovo, Abramo. Abbiamo detto, non so niente, Malcolm, tu mi hai preso 40 minuti per i tuoi cantici. È vero, voi siete testimoni. Abramo all'inizio di fede, abbiamo all'inizio di giustizia. Dunque, osservando il passato, Israele, fai il calcolo e conclude. Dio punisce il male e punizione è vera.
Premia.
E premia il bene. Punisce i malvagi, premia i giusti o buoni, se volete. Però questo non basta. Questo poi studiando, quando arriviamo a quel quinto secolo prima di Cristo, vediamo che più e più si cristallizza questa necessità di salvatore, no? Di essere salvati, perché non possiamo uscire dalla morte, e questo può fare soltanto Dio. Così è inutile criticare Israele per disubbidienza. Loro a volte volevano, a volte non volevano. Maggior parte volevano ubbidire, ma erano peccatori come noi. E l'unico che poteva salvare, non soltanto sanare, ma salvare, portare dalla morte in una nuova vita, era Dio. E vi dirò ancora una cosa che mi sembra importante. Io, come avete visto, non ho citato le scritture perché prende troppo tempo, io vi do soltanto i punti, poi voi potete continuare, cioè intanto continuerete ai prossimi 3 anni a studiare questo, 4. Man mano Israele, tramite i loro profeti, capiscono una cosa grande, bellissima. E io vi faccio la domanda: quando Dio è veramente più giusto? Quando punisce o quando non punisce? Voglio la risposta. Sì o no? Sì, fate così o così. Tu hai detto, perché la giustizia umana dice così, è vero. Chi ancora pensa che... Bravo. Anche tu. Bravo.
C'è un discorso.
Tutti. Più o meno tutti.
È un po' complicato.
Vogliamo più o meno tutti che i malvagi siano puniti. E questa è la testimonianza di Israele. Perciò parla di giustizia. Loro hanno visto nella loro storia la giustizia. Chiunque faceva qualsiasi cosa che era contro la legge mosaica, che era buona, una legislatura che non esiste più, cioè esiste in Israele, ma è la migliore di romana, sapete? Migliore di romana. Però, man mano, forse troverete anche voi, leggendo profeti, questi più nuovi, sempre più avanti, e poi leggendo il Nuovo Testamento, siate attenti, forse troverete anche voi che Dio fa più giustizia quando perdona. E perché voglio sapere, o volete sapere? Perché? Noi sappiamo che giustizia di Dio dice di punire. Amore di Dio dice di
perdonare.
E forse amore il motivo per il perdono. Un po', ma non è tutto qui. Sappiamo che Dio è santo. Che cosa significa santo? Moralmente puro? È così? No, non è così. Santo significa diverso. Tanto diverso che non esistono parole per esprimere che cosa e qual è Dio. Non esistono parole. Tutto quello che noi diciamo di Dio sono soltanto le nostre parole. E anche quello che Dio stesso ha detto tramite lo Spirito e la sua parola sono sempre parole umane. Così noi non abbiamo mai sentito veramente il linguaggio di Dio, tranne quando siamo stati, quando abbiamo sentito, sperimentato amore. Quello è un dialetto bellissimo. Dio ci trascende, si dice, no? È molto più grande di noi. E non è giusto quando uno grande, così vi racconterò in modo semplice, picchia uno che è piccolo. Io ho due nipoti, Christian e Luca, e pensavo che Christian è più bello ragazzino del mondo, adesso penso che anche Luca è più bello, non posso decidere, tutti e due sono più belli del mondo. Luca ha 3 anni e mezzo e sa tutto. Ieri ha detto a nonna che è vecchia, come sai, e vedo le tue mani, ha detto guarda. No? Vabbè, quando questo Luchi aveva 3 mesi, voi sapete che i bambini dipingono i pannolini, no? Sono molto bravi, poi ci regalano i quadri, no? Sì, vero. Immaginate me, o uno di voi che siete più forti di me, prendere questo Luca e picchiarlo perché ha dipinto il pannolino. Sarebbe giusto? No, non sarebbe giusto, perché io sono più grande. Giusto era quando io lo prendo, o la nonna, che è più brava e più veloce, cambia, lo pulisce, lo fa comodo, gli dà un bacino e lo lascia giocare. E noi tutti siamo davanti a Dio, siamo più piccoli di quanto Luca è più piccolo di me, fratelli. Siamo più piccoli di vermi. Non possiamo fare nulla senza di Lui. E a volte anche noi dipingiamo i pannolini, è vero? Ogni giorno, purtroppo, non simbolicamente adesso, ma davvero, con un sguardo, con una parola, con una parolaccia, con una rabbia, con tante ingiustizie, noi dipingiamo i nostri pannolini sempre. Che cosa dovrebbe fare Dio? Ucciderci tutti, se sarebbe così, no? Però non è così, meno male che non hai ragione, no? Ma Dio è più grande, è più forte, è più giusto quando perdona. E ci perdona soltanto perché Gesù si è offerto, non è gratis. Gesù si è offerto per... Lui stesso è diventato un evento cui noi nominiamo la croce, no? La croce non è solo un pezzo di legno. Gesù è quel ponte che trascende, no? Che ci porta dal nostro paradiso perduto, rovinato, chistucà, ci porta nel paradiso di Dio che non possiamo descrivere. E la croce è indispensabile. Fino a qui parla la teologia e la fede. Ma questi giorni ho pensato molto di questo. E mi è venuto in mente, questo non è dottrina, è solo un pensiero. Che anche se uomo non avessi mai caduto nel peccato e avessi vissuto nel paradiso terrestre fino adesso senza commettere il peccato, comunque Signore è talmente più grande di noi che senza un intervento suo divino, noi non potremo mai passare dal nostro paradiso nel suo paradiso. Comunque sarebbe necessario un intervento, non so quale, non posso immaginare, forse la croce. Forse la croce. Questo è vostro Dio, egli è tale, si dice così? È tale. È così. E adesso voi, se volete, potete essere anche tranquilli. Più tranquilli di ieri. E potete arrendersi con tranquillità nelle sue mani e ringraziarlo sempre. Anche così, pregando per Malcolm e per me. Amen.